Eccoci qui per iniziare una nuova serie di meditazioni. Mediteremo sulla comunicazione secondo la Bibbia. Quindi parleremo del parlare, di come utilizzare la nostra lingua. Noi utilizziamo la nostra lingua, il nostro parlare, in modo buono o in modo negativo? Quindi questa è, diciamo, la sfida. Tante volte quando si parla di comunicazione si pensa subito a qualche metodo psicologico o qualcosa del genere, ma noi andremo direttamente dalla scrittura. Infatti il titolo è La comunicazione secondo la Bibbia. Quindi quello che noi diremo attingeremo direttamente dalla scrittura, perché ogni cosa che noi facciamo come cristiani deve glorificare Dio e deve essere fatto secondo lo standard di Dio. E questo è il motivo per cui noi vogliamo imparare a comunicare nel modo giusto secondo la scrittura. Quindi dovunque viviate, qualunque cosa che facciate, c'è sempre qualcosa che fate tutto il giorno. C'è chi più e chi meno, e quello che fate è parlare. Come ho detto, c'è chi parla di più e chi parla di meno. Quindi siamo un po' diversi gli uni dagli altri, però in entrambi i casi dobbiamo farlo sempre nel modo giusto, sia se parliamo tanto, sia se parliamo poco. Tante persone dicono, ma io dico poche cose, però se quelle poche cose che dici sono dette nel modo sbagliato, non va bene, ok? Quindi dobbiamo capire che è un argomento che naturalmente riguarda tutti noi. E ci sono delle vere difficoltà per quanto riguarda le nostre parole, il nostro comunicare, sia in famiglia, sia nella chiesa, sia nella società, sia con gli amici. E voglio leggervi alcune frasi che rispecchiano proprio il bisogno che abbiamo di comunicare in un modo giusto. Ho pensato, quando ci siamo messi assieme, che lui mi avrebbe parlato come fa adesso. Mi parla dolcemente solo quando ha bisogno di qualcosa. Parla così tanto che non riesco a dire una parola. Il modo in cui parla delle altre persone mi mette a disagio. Ha parlato a lungo, ma non avevo la minima idea di ciò che volesse dire. Perché andiamo sempre a finire sullo stesso argomento? Certo, mi ha chiesto scusa, ma ci vorrà tempo per rimarginare la ferita. Quello che mi ha detto è così crudele, è stato davvero crudele. Non so perché spreco il mio tempo a parlare, non mi sembra che cambi qualcosa. Lei deve avere sempre l'ultima parola. Lui mi parla così dolcemente solo quando siamo in pubblico. Queste sono un po' delle frasi che magari ci siamo rispecchiati o le abbiamo udite da qualcuno, le abbiamo dette noi stesse. E tutte queste mostrano la nostra difficoltà per quanto riguarda la comunicazione. A volte non comprendiamo quello che l'altro ci vuole dire, a volte noi parliamo senza dire niente. Oppure sì, abbiamo detto tante parole, però non siamo riusciti a comunicare. Quindi dobbiamo imparare, secondo la scrittura, come comunicare nel modo giusto. Chi di noi non è stato mai ferito dalle parole di qualcun altro? Penso tutti noi siamo rimasti male per qualcosa che ci è stato detto. A volte perché ci è stato detto veramente in un modo sbagliato, a volte perché noi abbiamo ascoltato in un modo sbagliato o siamo arrivati alle nostre conclusioni quando in realtà non voleva dire quello che naturalmente noi abbiamo pensato. Quindi quella persona ci ha detto una cosa e noi abbiamo costruito un castello sopra a quello che quella persona ha detto e ci siamo sentiti offesi, mentre lui ha utilizzato parole giuste. Infatti, per quanto riguarda la comunicazione, impareremo come dobbiamo parlare, ma anche come dobbiamo esprimere le nostre parole, il tono della voce o altre cose del genere. Ma una cosa molto molto importante della comunicazione che si è perso è l'imparare ad ascoltare, perché tante volte noi quando ascoltiamo una persona pensiamo ad altre cose oppure pensiamo già dove vuole arrivare e quindi non l'ascoltiamo e ci facciamo tutto un castello, e questo castello tante volte cade perché in realtà noi non avevamo capito niente. E tante relazioni si rovinano perché? Perché pensiamo di capire, pensiamo di aver comunicato, quando in realtà non è così. Chi non si è mai pentito di qualcosa che ha detto? Quante volte abbiamo detto, se potessi rimangiarmi quelle parole, ormai sono uscite, dobbiamo pensarci prima. E tante volte noi vogliamo, come dire, riempire il tempo con delle parole. E parliamo solo per il gusto di parlare, senza l'interesse se l'altra persona sta capendo oppure no. No, vogliamo semplicemente parlare o esprimere la nostra opinione, indifferentemente se l'altro lo capisce oppure no. E questo è un altro atteggiamento sbagliato delle nostre parole. Tante volte c'è una persona che parla per 20 minuti e la persona che ti sta ascoltando, dopo i primi 20 secondi, vorrebbe farti una domanda perché non ha capito una cosa, ma tu non lo lasci parlare. E quindi alla fine arriva la conclusione, va bene, e quella persona dice sì, però che cosa ha capito? In realtà non ha capito niente. Perché? Perché la comunicazione viene con botta e risposta, utilizziamo questo termine, con feedback, con domande, e sono tutte cose che impareremo proprio da Gesù. Gesù faceva tantissime domande, e quando gli faceva una domanda, lui faceva una risposta, e poi faceva a lui una domanda, per capire se le persone stavano comprendendo il suo pensiero. Noi tante volte diamo tutto questo per scontato, e poi ci troviamo a situazioni, relazioni rovinate, a causa del nostro modo di comunicare sbagliato. Chi di noi può dire le mie parole sono sempre appropriate alla situazione o sono sempre espresse con gentilezza? Penso che nessuno di noi può avere questa arroganza a dire le mie parole sono sempre state giuste. Quindi il tema della comunicazione è qualcosa che riguarda tutti noi, e in modo particolare, ma non in modo particolare perché alla fine riguarda tutti noi, però quante volte ci sono problemi di comunicazione nella famiglia, in particolare fra marito e moglie. Perché? Perché non so se lo sapete, marito e moglie sono un uomo e una donna, e un uomo e una donna guardano, ascoltano, recepiscono e parlano in modi diversi, e tante volte l'uomo dice una cosa e la donna capisce un'altra, oppure il contrario, la donna a volte non dice niente e pensa che il marito deve capire quello che non ha detto la donna. Ma naturalmente non è così, e sarà anche un tema importante perché parleremo proprio di come bisogna comunicare uomo e donna. C'è un libro famoso che dice gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, qualcosa del genere, proprio per dire che tante volte siamo su due poli opposti e dobbiamo imparare ad incontrarci. E la scrittura insegna anche questo. La Bibbia è un manuale per ogni cosa, particolarmente per la comunicazione. E vedremo proprio come è importante comprendere questi insegnamenti direttamente dalla scrittura, attraverso storie, attraverso insegnamento, attraverso i proverbi, un bel libro che parla proprio tanto del parlare e anche dell'ascoltare. Parlare non è qualcosa da poco. Tante volte si dice, vabbè, che cosa vuoi che siano due parole? Due parole sono già troppe. A volte una parola è già troppa. Una parola può fare tantissimo bene, ma può fare anche tantissimo male. Proverbi capitolo 18, versetto 21, uno dei proverbi più famosi proprio sulle parole o sulla lingua, dice «Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti». Morte e vita, due opposti, bene e male. Quindi noi possiamo utilizzare le nostre parole per fare un tremendo bene, ma anche per fare un tremendo male. E poi è interessante perché dice il versetto, morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Cioè, mangerà i frutti, le conseguenze delle nostre parole. Utilizziamo le nostre parole nel modo giusto, ma cattive conseguenze quando utilizziamo le nostre parole nel modo sbagliato. Abbiamo finito lo studio sulle discipline per quanto riguarda l'insegnamento. Naturalmente dobbiamo continuare a praticarle, tenerci sempre, fare quel check-up che abbiamo visto per dire sto vivendo tutte le discipline. E una delle discipline spirituali è anche tenere a freno la lingua. E vi dico di più. Tenere a freno la lingua è la disciplina più difficile di tutte le altre. Non lo dico io, ma Giacomo. Giacomo dice, quanto male facciamo senza nemmeno accorgerci con la lingua perché non siamo ripieni dello Spirito Santo. La lingua è pericolosissima quando noi non siamo ripieni dello Spirito Santo, perché possiamo fare tanto danno. La disciplina più difficile più difficile del digiuno, più difficile del leggere la Bibbia? Lo dice Giacomo. Giacomo capitolo 3 versetto 2 dice: poiché manchiamo in tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Giacomo sta dicendo: se uno non sbaglia nel parlare, nel tenere a freno la lingua, è perfetto, quindi non avrà problemi a tenere a bada tutto il corpo. Quindi, se io sono bravo a disciplinare la mia lingua, a utilizzarla nel modo giusto, avrò più facile è per me, per esempio, digiunare. Perché la scrittura dice: chi sa tenere a bada la lingua, sa tenere a bada anche tutto il corpo. Quindi vediamo che è una delle discipline più difficili da mettere in pratica, e per questo vogliamo proprio parlare di questa disciplina. Vogliamo fare passo dopo passo per arrivare a usare la nostra lingua per procurare vita, guarigione, incoraggiamento, sprono, insegnamento, edificazione e tutte queste cose invece di morte, scoraggiamento, maldicenza, parole malvagie, eccetera, eccetera. Giacomo parla della lingua e la descrive in questo modo. Leggiamo Giacomo dal capitolo 3, dal versetto 1 a 12. Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma dalla genna e dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata da razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive e una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Quindi questo passo di Giacomo ci mostra che in nessun altro luogo la nostra debolezza è così evidente come nei nostri problemi con le parole. La parola è importante. È qualcosa che veramente dobbiamo imparare a disciplinare. Voglio vedere con voi velocemente questo brano. Dirò solo alcuni input. Il versetto 1. Fratelli miei, non siate molti da far maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Allora, questo versetto spesso viene citato per dire: non devono essere tanti a predicare, perché se tu vuoi insegnare, vuoi predicare agli altri dal pulpito, allora tu avrai un più severo giudizio. Vero, ma. Sapete che quando c'è un ma, c'è qualcosa che non va. Qual è il contesto di questo brano? Il contesto di questo brano è il parlare, la nostra lingua. Questo brano, fratelli miei, non siate molti da far maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, non riguarda il predicare dal pulpito, riguarda quando io parlo con le persone a tu per tu. Se io dico: ah sì, però tu dovresti fare così, no? Ti do tutti questi insegnamenti di saggezza. Lì dobbiamo stare attenti, non sta dicendo stai attento dal pulpito, ma sta dicendo quando parli con gli altri, non fare da insegnante, perché tante volte siamo bravi a dire: ah, tu in questa situazione dovresti comportarti così, o giudicare magari la persona, cioè quella persona non fa le cose giuste, non è un servo di Dio perché dovrebbe fare così, 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 e noi sappiamo tutte le risposte. E poi noi ci troviamo nella stessa situazione E cosa faremo? Quindi, prima cosa interessante è questo versetto, spesso citato fuori dal contesto, ora l'abbiamo messo in contesto. Quindi non significa dal pulpito, ma significa quando parliamo a tu per tu con le persone. Stiamo attenti a non fare i grandi maestri quando non stiamo vivendo quello che predichiamo, no? Come qualcuno dice, predica bene ma razzola male. Stiamo attenti perché ne subiremo un più severo giudizio. Quindi, iniziamo da questo punto. Dobbiamo essere umili. Umili, non essere quelle persone che devono dare sempre tutte le risposte. E tante volte purtroppo siamo così, no? Parliamo con una persona, dobbiamo mostrargli tutta la nostra saggezza. Parlargli 20-30 minuti su una cosa. Non è questo che vuole la scrittura. Vuole insegnarci innanzitutto l'umiltà e poi dosare bene le nostre parole ed essere coerenti con le nostre parole. Poi inizia a dire, noi manchiamo tutti in molte cose, principalmente per quanto riguarda il parlare, sbagliamo, purtroppo è così, quindi dobbiamo fare maggiore attenzione, non dobbiamo sottovalutare ogni parola che esce dalla nostra bocca. E poi inizia a fare alcuni esempi. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Quindi il concetto, se io riesco a tenere a bada la mia lingua, posso tenere a bada anche tutte le mie azioni. Poi parla delle navi. Ecco, anche le navi, benché siano grandi e siano spinte da venti impetuose, sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere. Interessante, noi ci possiamo trovare in tante situazioni di disagio, pericolo, situazioni di difficoltà o prove, e sembra che queste prove ci buttano di qua e di là, però in realtà tutte queste situazioni noi possiamo risolverle con la nostra lingua, perché con le nostre parole diamo una direzione alla nostra vita. Quindi anche questo è un pensiero interessante. Non sto andando in profondità su tutti questi argomenti, però oggi stiamo facendo un po' un'introduzione, poi man mano che faremo i prossimi studi daremo proprio delle direzioni pratiche. Però questo è interessante. Tante volte noi diciamo, sì, però in questa situazione non potevo dire altro che ho detto quella cosa. E lo so, è sbagliato, però era così forte la situazione, mi buttava di qua e di là. Dice, no, non è la situazione, non sono eventi infettuosi. È tu con la tua lingua che è, diciamo, il timone, dai la direzione alla tua vita, non sei in balia delle circostanze, quindi stai attento a come usi la tua lingua. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate un piccolo fuoco, può incendiare una grande foresta. Una piccola parola, detta senza pensare, in un modo sbagliato, in un momento sbagliato, può fare un grande danno. E dice, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Qui Giacomo utilizza molto la poesia ebraica. Dice il mondo dell'iniquità, cioè attraverso la lingua si esprime il peccato che tante volte è dentro il cuore della persona. Attraverso le parole possiamo vedere come è realmente una persona. Posta com'è fra le nostre membre, contamina tutto il corpo e infiamma la genna, dà fuoco al ciclo della vita. Anche qui, grande poesia ebraica, dà fuoco al ciclo della vita significa che tutta la nostra esistenza è guidata dalle nostre parole. Cioè tutta la nostra vita la possiamo rovinare con le parole sbagliate, oppure con le parole giuste possiamo dare un senso alla nostra vita che glorifichi sempre di più Dio. Ogni specie di bestie, di uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Qui sta dicendo, l'uomo è riuscito a fare grandi imprese, a domare tante bestie, uccelli, eccetera. Però quello che non riesce a domare è la lingua, è la propria lingua. E la lingua è un male continuo, un veleno, perché le parole fanno tanto, tanto male. E poi dice, con essa benediciamo il Signore e poi malediciamo gli uomini. Non va bene così. Non è normale che noi con la nostra stessa bocca siamo qui a glorificare Dio, stamattina abbiamo pregato, lodato, cantato, e poi usciamo e con quella stessa lingua che abbiamo lodato Dio, parliamo male degli altri, facciamo maldicenza. Non deve essere così, dice Giacomo. Molti si scoraggiano a causa della frustrazione e della fatica dicendo: non riesco a controllare la mia lingua. Quante volte, dopo aver parlato, diciamo: se non avessi detto quella cosa, però l'hai detta. Come mai? Qual è stato il motivo? Tante volte il motivo è l'orgoglio. L'orgoglio. Non voler perdere magari una discussione, voler mostrare agli altri che sappiamo le risposte, o metterci in mostra, o non lo so. Però tante volte è questo il motivo. E dobbiamo avere il controllo della lingua. E non è facile, perché dice la scrittura che non è facile, ma la cosa più tremenda è che il versetto dice: nessun uomo la può domare. Quindi siamo rovinati. Se nessun uomo la può domare, tantomeno la donna. No, sto scherzando. Però dice: nessun uomo la può domare. Allora siamo inguaiati completamente. Ed è vero, nessun uomo può domare la propria lingua, ma lo Spirito Santo può fare questo. E qui è il nostro incoraggiamento. Magari ci sembra qualcosa di impossibile saper dire le parole giuste, nel modo giusto, nel momento giusto. In realtà la Scrittura ci dice: se sei un cristiano, puoi farlo, perché hai la forza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti guida, ti dà la forza, ti dà l'autocontrollo. Vi ricordate? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Autocontrollo. Anche quando ci arrabbiamo, sappiamo stare in silenzio? Tante persone no. E tante volte dico: però è colpa delle circostanze. Abbiamo visto che non è così, perché la nave, pur sospinta da grandi venti impetuosi, viene controllata dalla lingua. E quindi noi ci potremmo trovare in qualsiasi circostanza, possiamo anche essere insultate le persone, eppure se siamo ripieni dello Spirito Santo, sappiamo stare in silenzio. Gesù, quando fu accusato ingiustamente, che cosa disse? Niente, è stato muto. Poteva dire: cosa state facendo? Poteva insultarli, poteva dire tante cose. Lui decise di stare in silenzio. Perché? Perché era ripieno dello Spirito Santo. Giacomo 1,26 dice: se uno pensa di essere religioso, e qui capiamo subito la parola religioso, letteralmente è uno che teme Dio, quindi se uno pensa di essere un servo di Dio, se uno pensa di essere uno che teme Dio, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Quindi Giacomo dice una cosa molto molto forte. Se tu pensi di essere un bravo cristiano, ma poi non riesci a tenere a freno la tua lingua, quindi giudichi in modo sbagliato, sparli, fai maldicenza, utilizzi la manipolazione, menti o utilizzi la tua lingua in tanti altri modi sbagliati, sai che cosa stai facendo? Stai ingannando te stesso. E il tuo pensare di essere un buon cristiano è vano, è qualcosa di vuoto. Inganniamo noi stessi quando pensiamo di essere persone che temono Dio, ma poi non sappiamo tenere a freno la nostra lingua. E tante persone dicono: sì, però io sono fatto così. Non è così. E questa è la scusa peggiore che tante volte troviamo: sono fatto così. No, noi abbiamo il controllo sulla nostra lingua. In Cristo Gesù possiamo avere il controllo di tutta la nostra lingua. Quindi se la tua lingua è fuori controllo e vuoi credere che la tua vita spirituale sia a posto, stai solo ingannando te stesso. E tante persone si ingannano, penso essere persone che temono Dio, quando in realtà continuano a usare la lingua in un modo sbagliato. Quindi solo, e sottolineo solo quando sei ripieno dello Spirito Santo puoi tenere sotto controllo la lingua. Quindi, solo quando sei ripieno dello Spirito Santo puoi tenere sotto controllo la tua lingua. Cosa significa questo? significa che ogni volta che noi diciamo qualcosa di sbagliato nella parola, nella forma, oppure una cosa che non dovevamo dire invece l'abbiamo detta, sapete qual è il motivo? L'unico motivo per cui abbiamo utilizzato male la nostra lingua in quell'occasione? Uno solo. Non eravamo ripieni dello Spirito Santo. E questa è una verità rivoluzionaria, perché non colleghiamo mai il nostro parlare all'essere ripieno dello Spirito Santo. Però se guardate i brani in cui parla di essere ripieni dello Spirito Santo, subito dopo dice quello che deve uscire dalla nostra bocca, parlandovi con canti, inni, salmi, cantici spirituali, esortatevi a vicenda per edificare. Quindi tutta la lingua, quando tu sei ripieno dello Spirito Santo, porterà sempre un'edificazione. Però tante volte diciamo, sì, ok, stavo parlando con una persona della Bibbia, poi però mi ha fatto arrabbiare, io per fargli capire bene quello che la Bibbia dice, gli ho detto questo, questo, questo e questo. Stavo parlando della Bibbia, quindi ero ripieno dello Spirito Santo. No, se hai utilizzato male la tua lingua, anche se hai parlato della Bibbia, non eri ripieno dello Spirito Santo. Lo so, questo è qualcosa che ci può scioccare, però è la realtà. Ed è per questo che Dio vuole farci capire come comunicare in modo giusto e come non essere ingannati. Perché è interessante qua, Giacomo dice, se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Dio non vuole che ci autoinganniamo. Tante volte nella scrittura troviamo questa frase, inganna se stesso, non vi ingannate. Proprio perché vuol dire che è qualcosa che inganna tante persone. E tante persone sono ingannate perché dicono non riesco a tenere a freno la mia lingua, a volte faccio maldicenza, a volte dico bugie, a volte faccio questo, a volte dico mezze verità o mezze bugie è la stessa cosa. E poi però sono ripieno dello Spirito, sto camminando secondo lo Spirito. No, stiamo camminando secondo la carne. Se non sappiamo tenere a freno la nostra lingua, stiamo camminando secondo la carne. Ma quanto sono importanti queste parole per Dio? Voglio leggere alcuni brani con voi. Numeri capitolo 14, dal versetto 28 a 30. Contesto. Praticamente qui Israele era arrivato su il confine con la terra promessa, stavano per entrare nella terra promessa, quindi Mosè manda 12 spie a controllare il territorio. Queste 12 spie ritornano, e 10 dicono non ce la facciamo, siamo come cavallette, verremo schiacciati come cavallette nel deserto dai giganti. 2 di loro, Giosuè e Caleb, dicono no, ce la faremo. Purtroppo il popolo ha ascoltato gli altri 10 che diceva verremo schiacciati come delle cavallette. E Dio dice questo, di loro, com'è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. E voi tutti quanti siete di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Dio, quanto tiene a conto le nostre parole? Qua dice, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Cosa avete detto? Che voi morirete nel deserto come cavallette? Bene, questo è quello che accadrà, ed è quello che è accaduto in quei 40 anni. Sono morti tutti, tranne questi due, come cavallette, perché loro avevano dichiarato questa cosa sulla loro vita, e Dio gli ha detto, ok, tu dici questo, e io ti do questo. Quindi, quanto sono importanti le nostre parole? Se noi diciamo delle cose sbagliate, stiamo dichiarando le cose sbagliate nella nostra vita, Dio dirà, ti do secondo le tue parole. Quindi stiamo iniziando a comprendere la profondità dell'importanza delle parole. Proverbi capitolo 6, versetti 1-2. Figlio mio, se ti sei reso garante per il tuo prossimo, se ti sei impegnato per un estraneo, sei colto allora nel laccio delle tue parole. Sei prigioniero dalle parole della tua bocca. Qui un altro contesto, però il concetto è molto simile. Tu hai dichiarato, tu hai detto qualcosa, bene, quelle parole legano la tua vita. Tu sei legato a quelle parole. E tante volte dici, sì, no, non volevo dire questo. Però tu l'hai già detto, le tue parole sono uscite dalla tua bocca, il tuo destino è legato alle parole che tu hai detto. Anche questo ci fa riflettere. Vi sto dando solo alcuni input, proprio perché questa è un'introduzione. Magari poi a casa potete riguardare questi versetti, però voglio darvi questi input per vedere l'importanza delle parole. Ecclesiaste, capitolo 5, del versetto 1 a 6. Qui parla del discorso dell'adorazione, del rivolgersi a Dio. Dice, bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio dei stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere a tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio, è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Anche questo brano l'abbiamo visto in varie occasioni, in varie meditazioni, quindi dico solo questo. Quando noi ci avviciniamo a Dio, Dio dice non essere precipitoso nel parlare. Perché tante volte noi, magari presi dall'entusiasmo, Signore, io ti do tutta la mia vita. E poi non lo facciamo. Con le molte parole vengono fuori ragionamenti. Ah, io sono disposto a seguire il Signore, qualunque cosa Lui mi dirà. Signore, io faccio quello che Tu mi dici, qualsiasi decisione che Tu fai, io sono pronto. E poi Dio ci mostrerà una decisione che noi non vogliamo accettare e noi gli abbiamo detto, io sono disposto a fare tutto. E come tante volte abbiamo detto, quando cantiamo, i canti lì, sono preghiere. E se noi diciamo, Signore, io ti loderò nel deserto, nel fuoco, nelle difficoltà, e poi quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà non le facciamo, quelle parole sono delle bugie. E Dio terrà conto di ogni parola, e vedremo poi anche questo. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti a un messaggero è stato uno sbaglio. Perché tante volte noi diciamo, ah, io sono disposto a fare questo, 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 io da adesso mi impegno, leggo la Bibbia, prego, eccetera, eccetera, e poi non lo facciamo. E sì, no, ma sai, è stato uno sbaglio, non volevo dire questo. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Quindi vediamo ancora una volta l'importanza delle nostre parole nei confronti di Dio e nei confronti degli altri. Dio tiene conto di ogni parola e quindi anche nel nostro rapporto con Dio dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Quello che diciamo deve essere ponderato, non dobbiamo dire delle cose tanto per dire, perché tante volte ci sono persone che parlano tanto per parlare. E anche con Dio, devo pregare Dio, poi gli dico tutte queste cose, così... Dio dice, le tue parole siano dunque poche. Poche, ma sensate. Inutile che io dico a Dio tante belle cose. Signore, grazie perché Tu ti prendi cura di me. Signore, io con Te sono sicuro. Poi, finita la preghiera, parlo con fratello e dico, sì, sì, però mi manca questo, problemi questo. Ma non hai appena detto, Signore, Tu ti prendi cura di ogni cosa di me e poi ti lamenti col fratello della situazione? C'è qualcosa che non va fra le nostre parole e la nostra vita. Proverbi 10:19. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. Questo è un'esortazione a non parlare troppo. Perché? Perché quando noi parliamo troppo, è una motivazione. Qual è la motivazione? E tante volte noi parliamo tanto per parlare, per riempire il tempo, per essere... E poi in tutte queste parole che abbiamo detto ci sarà una colpa. Quindi, dice Salomone, tieni a freno le tue labbra. Di cose sensate. Non parlare tanto per parlare, per riempire tempo. Parla per comunicare. Parla di cose sagge. Parla un parlare che hai pensato e riflettuto prima di dire quelle cose. Non dire la prima cosa che ti viene in mente. Perché tante volte qualcuno dice che la lingua è più veloce del cervello. Perché tante volte diciamo delle cose che non volevamo dire, le abbiamo dette. Possiamo dirgli a quella persona mille volte scusa, no, non volevo dire, non pensavo questo. Ma in realtà quello che è uscito è esattamente quello che pensavamo. Un altro brano, Matteo capitolo 12, versetti 34-37. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose cattive. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno dette, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Qui Gesù stava parlando con i farisei erano bravissimi a parlare, erano bravissimi a insegnare, però quando parlavano in privato, parlavano male. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Qui sta dicendo, quello che esce dalla tua bocca è quello che pensi. Tante volte noi parliamo con qualcuno, poi diciamo una cosa e vogliamo ritrattarla. No, non volevo dire questo. No, non pensavo esattamente questo. In realtà qui Gesù ci dice, quello che è uscito è esattamente quello che pensavi. Puoi dire mille volte, io non pensavo questo. Ma la scrittura dice che le tue parole, quello che esce dalla tua parola, è quello che c'è nel tuo cuore. E poi versetto 37 dice, in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Quindi ogni parola che noi diciamo, Dio tiene conto. E ci sarà un giudizio, in bene e in male. Quindi quanto più dobbiamo pensare quando parliamo. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detto, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Ogni parola oziosa, ogni significa ogni. E quali sono le parole oziose? Poi vedremo quando andremo nell'argomento specifico. Ve lo dico solo velocemente. Parole oziose è una parola che non porta a termine quello che ha detto. Per esempio, incontro un fratello e dico, ah, pregherò per te. La frase classica, pregherò per te. Se poi però non prego, quella è una parola oziosa. Una parola detta tanto per dire e che non ho portato a termine. E di ogni volta che io ho detto pregherò per te a una persona e poi non ho pregato, sarò giustificato o condannato in base a quella parola. Qui naturalmente come credente non stiamo parlando di salvezza, stiamo parlando di premi o di danni che riceveremo davanti al tribunale di Cristo. Però questo ci deve far riflettere. Non diciamo le cose tanto per dire, ma le parole sono importanti. Apocalisse 21:8 dice, ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Ho messo anche questo versetto perché tante volte si dice, ma che cosa vuoi che sia una piccola bugia? Qui mette i bugiardi, quelli che mentono, insieme agli omicidi, insieme ai fornicatori, insieme ai stregoni, insieme agli idolatri, insieme agli abominevoli. Quindi, una piccola bugia non è una piccola bugia. Persone andranno all'inferno per le proprie bugie. Altro brano. Quindi Matteo 12, abbiamo visto dall'abbondanza il cuore e la bocca parla, e poi 15, capitolo 15, Matteo prende di nuovo un po' questo discorso, da versetto 10 a 20. Chiamata a sé la folla, disse loro, ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e dissero, sai che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro, Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. E poi vedremo gli altri versetti. Allora, qui sta dicendo una cosa forte. Gesù dice, quello che contamina veramente l'uomo non è quello che mangia, ma è quello che esce dalla sua bocca. Quindi stava dicendo, quello che esce dalla tua bocca, quindi ogni tua parola mostra quello che c'è nel tuo cuore. Ed è interessante perché i farisei cosa rimangono? Scandalizzati. Dico, Gesù, ma sei esagerato, ogni parola che io dico dimostra quello che io sono. Non è vero, non è così Gesù. Ma io sono scandalizzato, non voglio sentire insegnamenti del genere. E quante volte noi abbiamo lo stesso atteggiamento? Sentiamo questo messaggio, ogni parola che diciamo è importante, ogni parola verrà giudicata, guardata, esaminata da Dio. E forse anche noi diciamo, sì, ma cosa vuoi che sia una parola? Qui Gesù sta dicendo esattamente la stessa cosa ai farisei. E i farisei erano scandalizzati. Ed è quello che tante volte possiamo fare anche noi. Dirai, sì, adesso è esagerato, una persona che non sa tenere a freno la propria lingua significa che non è ripieno dello Spirito Santo. Questo è quello che insegna la parola di Dio. Versetto 15. Pietro allora gli disse, spiegaci la parabola. E Gesù disse, anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non avete capito che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. Ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contamina l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi Gesù sta dicendo ai discepoli, ma non avete ancora capito? Quello che tu mangi va nello stomaco e poi va nella latrina. Quello invece che esce dalla bocca, le tue parole, in realtà vengono dal tuo cuore. Quindi ogni volta che tu utilizzi le tue parole, stai comunicando quello che c'è nel tuo cuore. Certo, a volte puoi mentire, facendo finta di essere buono, quando in realtà non è. Però qui sta facendo un discorso diverso. Sta dicendo, quelle parole che tante volte tu dici, no, non volevo dire questo, in realtà era proprio quello che volevi dire. Perché? Perché dal cuore provengono pensieri malvagi. Pensare male delle persone. Sì, ma perché tu fai questa cosa? Perché tu pensi così, così, così. Ma perché dici questo? No, non volevo intendere quello. No, quello era il pensiero malvagio che era nel tuo cuore, che è uscito dalla tua bocca. Oppure false testimonianze. Oppure diffamazioni. Tutte queste cose escono. Perché? Perché sono nel nostro cuore e sono peccati. Perché parliamo male delle altre persone? Perché abbiamo questo peccato nel nostro cuore che ci porta alla maldicenza. E oltre a portarci alla maldicenza, il dirle e anche l'accettarle, e poi vedremo questo più avanti. Però, come ho detto, sto cercando di fare solo un'introduzione oggi. Quindi abbiamo visto la profondità delle parole. Dio tiene conto, Dio fa secondo le parole che noi abbiamo detto, quindi stiamo attenti a quello che diciamo. Ogni parola oziosa verrà giudicata, ogni parola avrò un premio o un danno, ogni parola che esce dalla mia bocca dimostra quello che c'è nel mio cuore. Quindi questo è il quadro generale. Ora facciamoci questa domanda. Crediamo davvero di risolvere problemi di comunicazione che durano da una vita attraverso intuizioni umane e l'acquisizione di nuove tecniche? Cioè, se tutto questo discorso del parlare è così spirituale, posso pensare che una tecnica umana di psicologia o di comunicazione o di marketing possa cambiare la realtà delle mie parole? La risposta naturalmente è no, perché non è un discorso di come dico le parole o come comunico, ma un discorso molto più profondo che riguarda il nostro cuore. Quindi non possiamo risolvere i problemi di comunicazione semplicemente con qualche tecnica, ma ci deve essere una trasformazione più profonda. Infatti l'uomo non può controllare la propria lingua, ma solo lo Spirito Santo può fare questo. Quindi il nostro parlare è qualcosa di spirituale. Solo la parola di Dio può aiutarci a capire e a risolvere i nostri problemi di comunicazione in profondità. In profondità, perché magari noi possiamo imparare qualche bella tecnica di comunicazione, dire le cose nel modo giusto, ma il problema è il nostro cuore. Perché magari stiamo dicendo delle cose nel modo giusto, secondo le persone, però stiamo mentendo, perché non è in realtà quello che il nostro cuore sta gridando dall'interno, e quindi è una menzogna. Quindi i problemi di comunicazione non possono essere risolti attraverso delle tecniche umane, ma solo la parola di Dio può cambiare il nostro rapporto con le nostre parole. In questo studio vedremo quattro principi biblici fondamentali che riguardano il nostro parlare. Ve li dico, ve li accenno e poi nei studi successivi li andremo ad approfondire. Allora, il primo principio: Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Cioè, Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio vuole utilizzare le nostre parole per fare qualcosa che nemmeno pensiamo e immaginiamo. Incoraggiare gli altri, edificarli, salvare gli altri, morte e vita, ricordiamo, morte e vita, vita. Dio vuole che le nostre parole siano vita per tutte le persone che ci stanno intorno, e Dio vuole utilizzare le nostre parole per fare qualcosa di meraviglioso. Questo è il primo punto riguardo al nostro parlare. Il secondo punto è che il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Il peccato influenza, ha contaminato il nostro modo di parlare, e di conseguenza, invece di fare tanto bene, a volte con le nostre parole feriamo, creiamo confusione, facciamo caos, non ci comprendiamo e ci iniziamo a odiare, semplicemente perché il peccato ha questa influenza così forte sulle nostre parole, che parte sempre dal nostro cuore. Quindi, primo punto, Dio ha un meraviglioso piano per le nostre parole. Secondo punto, il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Terzo punto, in Gesù troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. In Gesù troviamo la grazia di usare le nostre parole nel modo giusto. Abbiamo tutto il necessario, non possiamo dire no, sono fatto così e io parlo in questo modo, nessuno mi può cambiare. No, in Gesù possiamo cambiare il nostro modo di parlare per arrivare al meraviglioso piano che Dio ha per le nostre parole. E quarto punto, la Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Attraverso le pagine della Bibbia vedremo proprio come comunicare nel modo migliore. E che non è solo qualcosa che riguarderà qualche tecnica di parole, ma partirà dalla profondità, dal cuore. Quindi nella scrittura troviamo questi quattro principi biblici fondamentali che riguardano il nostro cuore. 1. Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. 2. Il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. 3. In Gesù troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che lo facciamo. 4. La Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Come abbiamo detto, la maggioranza o la maggior parte degli studi sulla comunicazione, a volte anche nelle chiese, si focalizzano sulla semplice trasmissione di tecniche e abilità, senza riconoscere che i nostri problemi con le parole sono molto molto più profondi. Abbiamo visto che derivano dal nostro cuore, lo dice Gesù. La guerra di parole affonda le sue radici dove? Nel giardino dell'Eden. Da lì inizieremo dalla prossima volta a studiare la scrittura, e poi vedremo come Dio ha creato le parole, come sono state utilizzate e poi come sono cambiate con l'avvento del peccato. Quindi noi ci troviamo un po' in questa situazione, di questa vignetta. Ogni volta che sbagliamo nel parlare, non dobbiamo cercare scuse per giustificare le nostre parole, ma dobbiamo riconoscere che lo abbiamo fatto perché Non eravamo ripieni dello Spirito Santo, semplicemente questo. Tante volte noi diciamo una cosa, poi la persona ci fa notare, ah no, no, non volevo dire quello, no, non pensavo quello. E noi cerchiamo di giustificare le nostre parole. Però quando cerchiamo di giustificare, scusare le nostre parole, non stiamo confessando quel peccato. E quel peccato viene segnato e verrà guardato al tribunale di Cristo. In realtà dobbiamo fare così. Se io ho utilizzato le mie parole nel modo sbagliato, ho detto una cosa che non dovevo dire, ho detto una parola di troppo, devo dire perché l'ho fatto? Perché non ero attaccato al Signore. E questo ci fa male. Perché? Perché, come dice Giacomo, se uno pensa di temere Dio e poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso. E tanti di noi a volte sono ingannati. Perché dicono, vabbè, cosa c'entra? Io sono ripieno dello Spirito, ho solo sbagliato di dire una parola. Ma che cosa c'entra? C'entra tutto. Perché quando siamo ripieni dello Spirito, possiamo tenere a bada le nostre parole. Quando non lo siamo, creiamo danni, creiamo difficoltà. Quindi cosa vogliamo portare a casa oggi di tutta questa riflessione? Uno, l'importanza di ogni singola parola che Dio ascolta, perché Lui farà in base alle nostre parole, ci giudicherà in base a ogni parola. Due, capire che quando io non riesco a tenere a freno la mia lingua è perché non sono ripieno dello Spirito. E quindi nel momento in cui io vedo che ho sbagliato nel parlare, devo confessare quel peccato per essere perdonato. Perché se non lo confesso, se lo giustifico, mi rimane quel peccato addosso, tra virgolette. Naturalmente, ancora una volta, non viene messo in gioco la salvezza, però la nostra vita cristiana, la nostra libertà cristiana, stiamo male, abbiamo un peso. E tante volte diciamo, Signore, ma perché mi trovo in questa situazione? E non abbiamo riconosciuto che ci troviamo in quella situazione, perché il nostro timone, cioè la nostra lingua, ci ha portato in quella situazione. Non possiamo dare la colpa alle circostanze o agli avvenimenti. Noi abbiamo il controllo della nostra vita attraverso la lingua, e quella lingua deve essere controllata dallo Spirito Santo. E per essere controllata dallo Spirito Santo, noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi questa è la prima riflessione. Quando io sbaglio, non devo cercare scuse, ma devo confessare, perché in quel momento non ero ripieno dello Spirito, e devo confessare il mio peccato. Che Dio ci benedica. Amen.